Bentrovati, bentornati se avete già ascoltato qualche altra puntata. Ne iniziamo in questo caso una nuova del programma Ruote Quadre, oppure RQ08/6 se volessimo tirarcela un momento usando delle sigle che richiamino vagamente il mondo delle corse, il mondo automobilistico. Io sono Alessio, di nuovo un saluto, spero mi abbiate riconosciuto. Di fronte a me c'è Federico, invece il mio regista, che appunto anche lui è sempre lo stesso, siamo sempre noi, l'abitacolo ormai vede questa coppia, speriamo abbastanza affiatata, che ci porta avanti, ci porterà sulle strade sgommando come appunto come di rigore dalla nostra sigla. Dicevo, Ruote Quadre, programma di motori, e in questo, insomma, in questo programma parleremo di news, non solo news, ci sarà soprattutto la mia prova, e vi proporrò quindi una piccola panoramica. Vi ricordo anche in apertura, mentre sono ancora lucido come una bella macchina incerata, mi viene già subito la prima battuta, vi ricordo il nostro indirizzo mail, che è ruotequadre.oq@celm.polito.it. sembra uno scioglilingua, però purtroppo questo ci hanno dato e questo bisogna tenerci, infatti anche Federico annuisce. Ma se avete qualcosa da dirci, qualcosa che non sia insulti ovviamente, o se volete anche quelli, meglio che niente, però insomma, se avete qualcosa da dirci, richieste, noi speriamo di esaudirle appunto le vostre richieste, e insomma, novità eccetera, vi parleremo e vi racconteremo quello che meglio vorrete. Apriamo subito con un nuovo argomento che di solito è la news. Questa volta invece è una piccola considerazione, che non vuole essere una riflessione filosofica, ma insomma non sono io di certo in grado di farne, ma è una piccola riflessione che parte dal fatto di aver notato ormai, come molti anche e molti altri di voi, aver notato quindi una crescita delle dimensioni delle auto. Negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, avrete molto spesso fatto caso che le dimensioni, per esempio, delle utilitarie al di sotto spesso dei 3 metri sono lievitate fino ad essere ormai adesso alla soglia dei 4. Di pari passo le piccole medie, faccio l'esempio, poteva essere la Golf, poteva essere quella che adesso è la sostituta della Tipo, o insomma della gamma delle medie della Fiat o di altre marche, che prima viaggiavano circa intorno ai 4 metri, si sono spostate, sono andate verso i 4,20 metri, 4,30 metri, e così via. Praticamente in tutti i segmenti c'è stata una crescita verso l'alto di un tot di centimetri, 20-30, condizionati spesso da ragioni anche, se vogliamo, indipendenti dalla volontà dei progettisti, perché dovevano anche essere legate a ragioni di sicurezza, rispetto di maggiori, di standard sempre più severi, quindi necessitava in qualche modo di più centimetri di materia per dissipare le energie in gioco. Di pari passo alle carrozzerie, quindi, che si sono sempre più accresciute nelle dimensioni, e cresciute le dimensioni anche una componente di certo essenziale nelle automobili, vale a dire le scarpe, cioè le ruote, che non sono quadre come in questo bellissimo programma. Ciò che conta infatti dell'impressione anche complessiva, in questi designer spessissimo hanno tenuto conto, è proprio l'immagine, che l'impronta a terra di una vettura dà di sé. Quindi delle ruote molto grandi, certamente, e qui in questo anche gli appassionati del tuning mi daranno ragione, delle ruote molto grandi fanno sì che la percezione dei muscoli della possenza di una vettura siano di certo accresciuta. Le mie considerazioni invece banali, i miei pensieri così fatti a ruota libera, sempre per usare un giro di parole, erano proprio quelli, osservando per esempio un appunto, che può essere l'appunto di Giugiaro, quindi quella del 93-94, che se la si guarda nelle versioni base sfoggia delle ruotine, adesso diremo, da 13 pollici, di con cerchi da 13 pollici di diametro, che fanno letteralmente sorridere se si pensa che adesso un appunto esce con ruote da 15 pollici e arriva fino a ruote da 17 di diametro, e con larghezza esattamente accresciute anche in questa direzione. Quindi per esempio si passa dai 165, dai 155, anzi, come larghezza impronta sulla strada, ad avere magari dei 185 fino a dei 205, quindi dimensioni realmente grandi, millimetri che comunque non diciamo, sono a scapito, se vogliamo, dell'aerodinamica, perché frenano comunque la vettura, ma millimetri di gomma in più che sono anche andati via via a dover sopportare il maggior peso, e hanno dato però una maggiore tenuta di strada, perché comunque la sensazione ovviamente di guida, se si usano ruote piccole o ruote larghe, ruote strette o ruote larghe, diciamo meglio, è comunque differente. Quindi c'è stato di sicuro, e nelle ruote lo si è proprio potuto constatare ancora di più, questa crescita di dimensioni. Ma cito ancora un esempio che è di una vettura che mi è molto cara, per esempio la Delta HF integrale, o la HF Turbo se vogliamo, che negli anni 80 aveva ruote da 14 pollici. Stessa cosa, adesso se si guarda la ruota da 14 pollici, chi la utilizza, su quale vettura è montata, è praticamente la dimensione classica di un'utilitaria o poco più, ma spessissimo ormai la ruota da 14 sono quasi sparite. Quindi questo solo per farvi capire come cambiano veramente le dimensioni, come cambiano i tempi. Ovviamente nelle grandi ruote, nei grandi cerchi, stanno anche dei grandi freni. Qui ne abbiamo un esempio, sono i Touring Brakes, i freni di Torino, Painkiller. Bellissima canzone questa dei Touring Brakes, un gruppo che tra l'altro contiene la parola Touring, ma in realtà loro non sono per nulla italiani, credo sia in inglese, adesso vado un po' a memoria, quindi potrei anche dire una fesseria. Canzone di qualche anno fa, credo fosse anche qua il 2002 o il 2003, sono abbastanza impreciso questa volta, per uno precisino come me trovo sia piuttosto una pecca, ma dovete farvene una ragione. Dicevo, canzone molto bella e che ci introduce adesso invece a una base che tutte le volte che la sento mi fa sinceramente sorridere. È la nostra base di riferimento, possiamo così dire, del mondo orientale, quando sentite questo ormai sappiate che si parlerà di auto quantomeno, magari non cinesi, comunque di quell'area, dell'area dell'Oriente, ecco. Infatti dopo l'avevamo già utilizzata in precedenza parlando della Mazda 2, quindi Giappone, adesso rimaniamo sempre nell'area circostante parlando di Corea, di auto coreane. L'industria coreana è piuttosto forte, ormai consolidata, perché è un'industria che comunque produce da moltissimi anni, dal dopoguerra, almeno mi riferisco in particolare all'industria automobilistica della Corea del Sud, diciamo un po' più evoluta tecnologicamente. Tuttavia, anche qua il mondo dell'automobile coreana, possiamo dire, segue un po' le orme del mondo giapponese, ovvero sia... cioè, diciamo, se il Giappone era al primo posto nell'innovazione e nella produzione tecnologica, la Corea occupava il secondo posto e adesso possiamo collocare la Cina, quindi diciamo che il percorso evolutivo vede sempre in testa Giappone, Corea e poi Cina per quanto riguarda la qualità anche percepita dei prodotti. Questo però non toglie che appunto che in Corea si producano auto sicuramente valide e auto che comunque vendono in tutto il mondo, perché uno dei primi mercati della Corea è stato comunque delle auto coreane, è stato ovviamente oltre al mercato interno il mercato americano, dove probabilmente non avevano particolari velleità tecnologiche o comunque di supremazia per quanto riguarda la sopraffazione di marchi che erano affermati, come potevano essere Ford o gli stessi marchi europei, però avevano chiaramente già individuato negli anni 70 e anche negli anni 80 quella che poteva essere la nicchia di mercato entro la quale potevano muoversi, ovvero non andare, diciamo così, a pestare i piedi a produttori di qualità, ma puntare tutto invece sull'economicità. Quindi quello che è stato un vantaggio, diciamo, di posizionamento rispetto ad altri costruttori, però è stato anche, a mio modo di vedere, uno svantaggio, perché ha fatto sì che il prodotto coreano, sudcoreano, venisse percepito come cheap, per usare il termine americano, cosa che si è ancora di più, secondo me, accresciuta nel mercato europeo, dove c'è sempre comunque molta attenzione alla vettura, alla qualità e poi anche al prezzo, per carità, non è che non si badi a quello, però il prodotto coreano non era magari molto, molto attraente, quindi spesso l'acquisto verso queste auto era privilegiato proprio in ragione del fatto di privilegiarne appunto l'economicità. E diciamo che anche qua, facendo sempre un parallelo nell'evoluzione tecnologica e stilistica delle auto, in prima battuta le auto giapponesi erano quelle a presentare buona qualità e magari un design non troppo evoluto e non particolarmente studiato o accattivante. Le auto coreane erano con un design ancora meno accattivante e qualità comunque proporzionata a questo design, quindi molto economiche. Le auto cinesi erano prettamente dedicate al mercato interno, quindi con caratteristiche non tanto di qualità elevata, quindi, ma proprio perché dedicate a un mercato che guardava altri contenuti. Adesso nel corso degli anni ormai le auto giapponesi sono praticamente allineate anche come design come al gusto europeo e al gusto statunitense, quindi si sono tranquillamente affrancate da questa caratteristica del non essere esteticamente valide. Qualitativamente lo sono sicuramente, perché sono tra le migliori auto al mondo, Toyota ne è un esempio. Le auto coreane cosa hanno dovuto fare? I costruttori coreani, in particolar modo Hyundai e Kia, perché sono quelli più presenti da noi, hanno in realtà impiantato, seguendo le orme appunto degli altri costruttori, hanno impiantato i loro centri di design in Europa e negli Stati Uniti, cercando di fare la cosa più facile del mondo, possiamo dire, carpirne i gusti della popolazione direttamente sul posto. E i risultati effettivamente sono stati di certo più attraenti in termini proprio sia di qualità costruttiva, cosa a cui io faccio spesso riferimento, ma anche in termini di design, perché spesso, anche solo 5 anni fa, probabilmente dire che un'auto coreana, una Hyundai o una Kia, fosse bella era un po' una forzatura. Adesso con qualche modello ci possiamo già tranquillamente sbilanciare. Per quanto riguarda i SUV, poi possiamo ancora più essere sicuri, proprio perché ci sono dei prodotti assolutamente validi dal punto di vista tecnico e di stile, che sono decisamente accattivanti. Quindi si può dire che appunto, se c'era qualcosa da fare, i coreani l'abbiano fatto. Do it, Nelly Furtado.
Oggi io voglio dirigere i miei strali su un vecchio e familiare nemico. L'automobile.
Bene, il nemico di oggi, tanto per riprendere la citazione fatta un attimo fa dal nostro amico della Cannonball, il nemico di oggi in questione è appunto, possiamo dire sempre con gli occhi a mandorla, ma arriva dalla Corea, ed è la Kia Ceed, ovvero la media della casa coreana. Appunto, ho fatto una breve introduzione nell'intervento precedente, e se dovessi usare un aggettivo, secondo me, per definire la famiglia Ceed, che identifica comunque il prodotto nuovo della Kia, quindi una nuova corrente progettuale, mi verrebbe quasi da dire senza paura, nel senso che senza paura è stata la linea guida del non aver paura di andare a sfidare i costruttori europei su un terreno abbastanza difficile, ovvero quello delle medie, di segmento medio, segmento B, intorno ai 4 metri, 4 metri e 20, dove appunto da anni ormai è terreno in contrasto, dove regna incontrastata la Volkswagen Golf o la Ford Focus, e dove comunque anche in quasi tutti i mercati interni d'Italia o Francia o altri, cioè, ci sono sicuramente vetture molto, molto appetibili. Quindi andare a pestare i piedi di queste auto è di sicuro un'impresa non trascurabile, che va fatta a mio avviso con coraggio, e questa volta alla Kia hanno avuto abbastanza coraggio, perché finalmente hanno cercato di progettare con uno stile indubbiamente più accattivante, che finalmente le connotasse le vetture in maniera ineluttabile e anche le rendesse un po' appetibili. Parliamo di Kia Ceed, vettura quindi che viene proposta a 5 porte, a 3 porte in variante station wagon, che loro amano chiamare sporty wagon, ma il concetto, insomma, il senso è sempre lo stesso. Quindi si va come fascia di prezzo, si va, secondo me, a sovrapporre perfettamente o quasi alla Ford Focus, che è uno dei must del segmento, soprattutto in Italia miete parecchi successi. Ciò che è abbastanza significativo di questo modello è proprio ricordare il fatto che sia prodotto in Europa, quindi che sia nuovamente una vettura fatta da noi, fatta, possiamo dire, in casa nostra per i nostri gusti. Kia Ceed, abbiamo detto appunto, è proprio la bandiera del nuovo posizionamento del marchio. Marchio Kia, che cerca perciò di affermarsi in Europa. Quindi, come vi dicevo prima, sono da dimenticare totalmente le vecchie auto coreane, che presentavano linee o troppo anonime o troppo elaborate, perché c'era anche questo effetto barocco che non poteva non essere di certo molto gradito, le ruote piccole, che era un'altra connotazione tipica di queste autovetture, e insomma tutto questo è da dimenticare, fortunatamente. Quello che volevo ancora dirvi è molto importante, è proprio la percezione di questa vettura. Già salendo a bordo si capisce che insomma, si è di fronte a un'auto europea, che questo non, secondo me, è un particolare da non trascurare, proprio in ragione del fatto, insomma, dei nostri gusti, dei migliorati gusti degli europei, che sono di certo i più difficili da soddisfare. Quindi, dicevo appunto, per questo adeguamento anche ai nostri gusti si è deciso di progettare, di realizzare la vettura in Slovacchia, per cui dallo stabilimento appunto del slovacco della Kia uscirà questo modello, questa nuova media. Appunto, come ripeto, tornando invece, anzi non mi ripeto, scusate questo piccolo bisticcio, parliamo velocemente anche della linea di questa macchina, che di certo nella versione a 3 porte, che è quella da me provata, ovvero la Pro Ceed, rappresenta quindi il lato del dinamico e sportivo, che di certo si rivolgerà a un pubblico, un target quindi più giovane e più che apprezza di particolari diversi, primo tra tutte l'assenza delle porte posteriori, quindi di certo un elemento che slancia la vettura, tant'è che appunto nella variante a 3 porte il padiglione è molto più spiovente, si raccorda con una coda in cui effettivamente qualche influenza, qualche, diciamo, ispirazione per esempio di una vettura come l'Audi A3 è di certo individuabile, ma non è una copiatura, tanto che appunto la forma è del tutto diversa, sono al massimo dei riferimenti quelli che sono visibili. Ma diciamo che così come è stata la A3 per il gruppo Audi, per l'Audi in generale, quello che rappresenta la Pro Ceed per la Kia è più o meno lo stesso significato, ovvero una vettura dinamica che intercetti quindi un pubblico un po' più sfizioso, che non si accontenta, insomma, di auto banali. Forse nel posteriore, ripeto, allacciandomi quindi a questa filosofia Audi, avrei preferito un po' di pulizia, ma chiaramente questo è un gusto personale e non è, insomma, sono cose soggettive. Idem per il frontale, che comunque non è tanto elaborato, ma nemmeno troppo personale. Adesso sentiamo, guidiamola un attimo con Lisa Mikoski. E con Lisa Mikowski, Driving One of Your Cars, continuiamo a guidare My Car, cioè l'auto in questione di questo momento, cioè la Kia Proceed. Vi avevo lasciato parlando della linea, appunto con un ultimo riferimento sul frontale, che ho notato, insomma, una linea di certo moderna, di certo accattivante, ma forse osa qualcosa di meno rispetto alla coda. Si è forse preferito una soluzione più tradizionalista, più conservativa. In ogni caso, l'aspetto esterno, come ho avuto modo di dire precedentemente, risulta piacevole e decisamente caratterizzato complessivamente. Saliamo a bordo e diciamo che la sensazione che si percepisce all'esterno è analoga anche con una volta seduti nell'abitacolo, seduti al volante di questa simpatica e carina coreana. Viene infatti confermata, diciamo, la sensazione di qualità percepita, ovvero è percepita una maggiore qualità, se vogliamo fare il giro attorno a questo concetto, tanto che appunto i lamierati nella parte esterna sono ben assemblati, tanto le parti che compongono l'interno, quali la plancia, quali gli elementi della console, sono altrettanto ben assemblati, ben progettati. Non si è probabilmente anche qua voluti andare verso gusti teutonici, come ormai ci hanno abituato quasi tutti i costruttori, visto che più o meno le case tedesche sono un riferimento e quindi ci si orienta bene o male, volenti o nolenti, tutti quanti verso quello stile, almeno si tende ad omologare. Poi per fortuna qualcuno osa e cerca una propria strada, una propria interpretazione, si ottengono dei risultati altrettanto buoni ogni tanto. Questo per esempio potrebbe essere uno di quei casi, quindi la qualità percepita intanto non è solo tattile, che comunque è già qualcosa, perché impugnare un bel volante, sentire sotto le proprie mani per esempio le plastiche che non fanno ribrezzo, non sembrano particolarmente di pregio, è già un bel viaggiare. Quindi dicevo, l'ambiente è di sicuro fa sì che la qualità percepita sia maggiore di quello che ci si poteva anche aspettare in passato. Ci si siede su sedili, diciamo, abbastanza duri, ecco, in questo forse la qualità delle schiume è alta e si è preferito, diciamo così, un orientamento alla tedesca, nel senso che di solito i costruttori tedeschi privilegiano una seduta piuttosto rigida a fronte magari di auto francesi o di altre nazionalità, dove c'è una certa, il sedile è un po' più soffice, quindi l'orientamento anche in questo caso però si sposa bene con le caratteristiche della vettura, perché essendo una vettura sportiva è giusto che il sedile sia anche un minimo, dia un minimo di contenimento e quindi di sensazione in più di rigidezza. E la posizione di guida è altrettanto buona, perché si impugna molto bene il volante, i pedali non sono particolarmente disassati, anche chi come me è piuttosto alto riesce a trovare una posizione di certo comoda e gradevole, cosa non sempre facile da trovare, o perlomeno su queste vetture che sono già leggermente di dimensioni leggermente maggiori è più facile, ma non sempre in ogni caso si riesce a trovare un perfetto allineamento tra pedali, volante e sedile, quindi si può guidare raccolti, ma si può anche distendere qualcosina di più le gambe senza essere penalizzati. Come vi dicevo, la plancia è realizzata con estrema cura e non si avvertono scricchioli e non dà l'impressione di doverne produrre, proprio perché è fatta in maniera tale per cui non è sfaccettata in molte parti, quindi grossi elementi di certo scricchiolano molto meno di tanti piccoli pezzettini assemblati, quindi siamo tranquillamente allineati con le concorrenti europee. Il volante, come dicevo, è di foggia sportiva, come nella versione da me provata, che tra l'altro presentava un pacchetto sport, quindi particolari finiture più ricche, finiture in colore alluminio e cerchi da 17 pollici invece all'esterno. Il volante incorpora anche i comandi della radio, è ben impugnabile, tuttavia forse, ma qui si va nel gusto personale, avrei preferito delle razze leggermente più sottili, razze un pochettino più sportiveggianti. Invece qua troviamo, per alloggiare anche questi comandi che sono comunque numerosi, razze un po' troppo invasive dal punto di vista visivo. Come ripeto, anche qui sono gusti, però di certo il volante, che sia un volante sportivo, lo si percepisce. Dei materiali e degli assemblaggi, come vi dicevo, si è già parlato molto bene, perché comunque ci sono pochissime sprofilature all'esterno e la verniciatura è buona. All'interno gli accostamenti dei vari componenti sono altrettanto validi e sono comunque allineati a vetture tedesche o francesi di pari segmento, quindi questo è importante. Per esempio la classica prova del 9, che non è solo una prova da bar, poi, perché in caso dà dei riscontri positivi, è la chiusura delle porte. qualora le si chiuda si sente un rumore che da, non è una sferraglia, che è una ferraglia che si sbatte contro un'altra ferraglia, ma è comunque un suono attutito e soffice, cosa di certo piacevole. Ci fermiamo un secondo, anche se il titolo della canzone invece ci inviterebbe a guidare, Drive di Vanessa Hudgens.
Time is short. I don't want to spend too much time in thought. I don't intend to play it safe. I've got to move to find my place. I wasn't born for small talk crowds. I know what I want and it's not in this town.
Incipit migliore se non appunto guida quello dato da Vanessa Hudgens in questa canzone per continuare la nostra prova e per parlarvi nello specifico del motore. La Proceed come modelli di certo, come gamma motori diciamo meglio, non offre una grandissima scelta, o perlomeno una grandissima scelta per quello che riguarda i motori più appetibili. Di certo quello che riscuoterà maggior successo sul nostro mercato, anche se abbiamo sempre un via via crescente aumento del prezzo del gasolio, e in ogni caso la versione 1,6 litri di cilindrata, appunto turbo diesel con monorail da 115 cavalli. Occorrerà veramente in questi casi fare, come ho già detto in altre occasioni, fare i conti per capire se una versione a benzina sia più conveniente o meno di una a gasolio, ma io credo che ancora per qualche tempo, e a fronte magari di chilometraggi un po' sostenuti al di sopra forse dei 20.000 all'anno, la versione a gasolio riscuoterà di certo maggiore successo. Comunque in questo momento l'attenzione è stata di certo concentrata su questa variante, 115 cavalli, una potenza di certo allineata a quelle che sono le caratteristiche delle concorrenti che si presentano sul mercato. Per esempio Fiat dal 1006 tira fuori, per usare un termine da bar, 105 o 120 cavalli a seconda che sia usata la turbina a geometria variabile o meno. Per esempio il motore PSA che equipaggia comunque Peugeot, Citroën, Volvo, Ford e così via, anche Mini, sfodera una potenza, diciamo, che varia dai 100, tra i 90 e i 110 cavalli, quindi potenze del tutto abbordabili che consentono comunque di muovere vetture di questa categoria con una certa disinvoltura. Un motore che comunque non fa avvertire molto la propria presenza dal punto di vista, diciamo, della rumorosità interna, si avverte, ma nei limiti chiaramente di un motore a gasolio di nuova generazione, quindi del tutto piacevole. Di certo gli appassionati dei motori a benzina plurifrazionati avranno da dire, ma si sa benissimo che in ogni caso il motore a gasolio vanta un ticchettio difficile da nascondere, che non si può più di tanto connotare in maniera sportiva. Di certo la spinta è comunque di questo motore non manca mai, anche se forse il primo difetto che si può riscontrare è la mancanza della sesta marcia, che ormai viene proposta su quasi tutte le altre vetture del suo segmento, e soprattutto nella marcia a velocità sostenuta, una marcia che abbassi, in grado di abbassare il numero di giri e di ridurre quindi i consumi, sarebbe di certo ben voluta. Ma mi dicevano i tecnici Kia che comunque stanno provvedendo, già hanno già ovviamente la casa perfettamente chiaro qual era il problema, e stanno predisponendosi per via via adottare su anche gli altri modelli della gamma, per esempio anche lo Sportage e il SUV, appunto dotarlo di un cambio a sei marce che verrà esteso pian piano a tutte le altre vetture, che sicuramente sarà più piacevole la guida quando verrà introdotta questa variante. Peccato non averci pensato subito. In ogni caso, insomma, questo motore è in grado di spingere bene, dato che ha una coppia piuttosto consistente, quindi si riprende con facilità. E infatti il comportamento dinamico della vettura è certamente ne trae giovamento, anche se, ripeto, non è una macchina da corsa, non è una macchina con una potenza esagerata, perché comunque i concorrenti a gasolio sono anche ben più potenti. Però il comportamento dinamico, in abbinamento quindi al pacchetto sport di cui disponeva la vettura, quindi anche una taratura leggermente differente delle sospensioni, quindi un assetto un po' più rigido, accoppiato a ruote più larghe, che, tornando a un discorso fatto a monte di questa puntata, fa sì che la sensazione di guida sia totalmente diversa, quindi aumenti il grip, aumenti la sicurezza e la tenuta di strada. Dicevo, un comportamento in ogni caso, se non sportivo, mi permetterei di dire sportiveggiante, quindi si guida con disinvoltura, anche in maniera un po' allegra, tenendo sempre presente che la vettura dispone anche di ESP e controllo della trazione, quindi optional comunque ormai irrinunciabili, mi verrebbe da dire, e questo che non solo per far sentire chi la guida un vero pilota, ma perché in situazioni di emergenza sono indubbiamente utili. Verrebbe quasi da dire, insomma, il mio desiderio sarebbe quello di provarla con un motore più potente, intorno magari ai 150 cavalli, chissà che alla Kia non ci pensino per sfruttare questo un potenziale che comunque la vettura vanta. Dal discorso consumi, diciamo che non sono particolarmente alti, sono anche qui allineati con percorrenze da vettura cittadina con un po' di cavalli e a gasolio, per cui insomma si viaggia bene. In conclusione, insomma, possiamo dire che l'ostacolo della psicologico che spinge, diciamo, a non comprare auto coreane può essere superato proprio grazie alle qualità di questa vettura. Quindi non abbiate, se questo può essere il consiglio, paura di comprare un'auto coreana, tanto più che è accoppiata, appunto, vanta 5 stelle Euro NCAP e 7 anni di garanzia, quindi andate tranquilli. Sento la polizia che mi dice che ci hanno ormai raggiunti, quindi è il momento dei saluti. Da parte mia quindi è il momento di fermarmi e accostare. Io vi rivolgo ovviamente il saluto e l'invito a venire a trovarci, venire ad ascoltarci nella prossima puntata. Un saluto da parte mia e un saluto da parte di Federico. Scriveteci a ruotequadre.q@eccelm.polito.it. Arrivederci.